Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 27 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Steccato di Cutro, Crotone. I resti del barcone sono disseminati sulla spiaggia per un raggio di diversi chilometri. Sulla vecchia imbarcazione di fabbricazione turca avevano trovato posto in 280. 80 di loro sono riusciti a salvarsi, raggiungendo la riva a nuoto. 45 sono morti annegati. I dispersi sarebbero circa un centinaio, tra cui anche bambini. I superstiti sono stati trasferiti al Cara di Isola a Capo Rizzuto. Erano partiti dalla Turchia alcuni giorni fa e il loro approdo era previsto sulla costa crotonese. Sabato notte, però, scrive il Corriere della Sera, il mare ingrossato per il forte vento ha impedito ai migranti di nazionalità turca e pakistana di raggiungere la spiaggia. A circa 100 metri dalla riva, il barcone con il quale erano partiti si è rovesciato, sbattuto dalle onde che hanno raggiunto circa 4 metri d'altezza. Alcuni di loro sono riusciti a raggiungere a nuoto la spiaggia, altri sono stati inghiottiti dalle onde. Eppure sabato, intorno alle 22.30, un aereo della Frontex aveva dato l'allarme, segnalando la presenza di un barcone in acque internazionali a circa 40 miglia a sud-est di Isola Capo Rizzuto. La segnalazione è stata ricevuta dalle unità navali di Crotone e dal gruppo nautico della Guardia di Taranto, che si sono messi in mare alla ricerca dell'imbarcazione. L'avevano anche raggiunta, ma le onde alte hanno impedito ai soccorsi di avvicinarsi. L'allarme, così, è stato dirottato alle forze di terra, che hanno coperto una vasta area della costa nel tentativo di soccorrere i migranti. Poco prima di arrivare a terra, però, l'imbarcazione si è capovolta. Decina di immigrati sono riusciti a raggiungere la riva, portandosi dietro anche i bambini. Altri, travolti dalle onde, non ce l'hanno fatta. Lo sapete, di solito non faccio cronaca a notizia a colazione, ma in questo caso il racconto della tragedia credo fosse necessario. Non vi riporto i commenti dei politici alla tragedia stessa, ma invece un po' di dati messi in fila dall'ANSA. Quelli sì. Secondo i dati del Ministero dell'Interno aggiornati a ieri, sono 14.104 i migranti sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno. Nello stesso periodo del 2022 erano stati più o meno 5.300, vuol dire un aumento del 164%. Ora, se guardiamo i numeri delle persone soccorse dalle navi delle organizzazioni umanitarie, sono 855. Vuol dire che il lavoro fatto da chi salva le vite in mare pesa solo il 6% del totale dei migranti arrivati in Italia. La stragrande maggioranza ha toccato terra autonomamente, oppure è stata salvata dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, oppure arriva da altri percorsi, non via mare. Eppure l'attenzione attuale del governo è totalmente concentrata sul fermare l'azione delle navi umanitarie. Ve lo ricordate, il nuovo decreto è entrato in vigore lo scorso 3 gennaio e giovedì scorso c'è stata la prima applicazione. La Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, è stata fermata per 20 giorni per non aver fornito alla Guardia Costiera i dati del VDR, la scatola nera di fatto. E la Geo Barents quest'anno ha soccorso quasi la metà dei migranti giunti in porto su navi umanitarie. La responsabilità di queste tragedie ovviamente non è e non può essere attribuita solo al governo italiano, però forse qualche domanda sul modo in cui cerchiamo le soluzioni dobbiamo farcela. C'è un'altra terribile notizia che mi è arrivata ieri tramite una notifica sul cellulare. Il titolo dell'ANSA diceva così: Iran, avvelenate centinaia di bambine per chiudere le scuole femminili. Negli ultimi mesi a Qom, una delle principali città sante iraniane, qualcuno le ha avvelenate nel tentativo di provocare la chiusura delle scuole femminili. Secondo i media locali è dalla fine di novembre che si riportano casi di avvelenamento respiratorio di centinaia di bambine di circa 10 anni nelle scuole della città. Da quel che riporta l'agenzia IRNA, il 14 febbraio i genitori si sono riuniti davanti al governatorato della città per chiedere spiegazioni e ieri il vice ministro della salute ha implicitamente confermato che l'avvelenamento è stato intenzionale. ha detto che alcuni individui volevano che tutte le scuole, soprattutto quelle femminili, fossero chiuse. Da quel che si sa, dice sempre il ministro, l'avvelenamento è stato causato da composti chimici disponibili non per uso militare e non è né contagioso né trasmissibile. Non ha però aggiunto nulla di più e non ci sono al momento state disposizioni di arresto per i responsabili. Venerdì vi ho letto l'intervista al ministro degli esteri Tajani e dicevamo come secondo lui l'aumento dei tassi fosse corretta come azione per gli Stati Uniti e meno per l'Europa. Mi ha scritto Alejandro che mi ha chiesto: Max, ma perché Tajani dice così? Qual è il diverso effetto delle due mosse? Ora, siccome ho la fortuna di lavorare in una redazione piena di giornalisti che si occupano di economia tutti i giorni e sono decisamente più bravi di me, ho chiesto a Rossella Savoiardo, giornalista di Milano Finanza che segue quotidianamente queste tematiche, di spiegarcelo.
Allora, che significa che le banche centrali stanno alzando i tassi? Partiamo dal dire che i tassi di interesse sono il costo che noi paghiamo alle banche quando vogliamo chiedere a prestito del denaro. Ora, il compito delle banche centrali è quello di controllare la stabilità dei prezzi e quindi controllare che l'inflazione non sia troppo alta o troppo bassa. Cosa sta succedendo in questo momento? L'inflazione è molto alta, quindi la risposta delle banche centrali è quella di aumentare i tassi. Qual è l'obiettivo dell'aumentare i tassi di interesse? È quello di raffreddare l'economia. Perché? Perché con i tassi di interesse più alti si fa più fatica a richiedere mutui e prestiti. Per intenderci, le grosse spese che potrebbero essere quelle per costruire o ristrutturare una casa, chiedere un prestito per comprare un'auto nuova o per dare vita ad una nuova impresa, diventano tutti più costosi, proprio perché i tassi che noi dobbiamo pagare alle banche per avere in prestito del denaro sono appunto più alti. Quindi l'effetto principale di alzare i tassi di interesse è quello di andare ad indebolire la domanda, quindi la spesa di base dei consumatori. Ecco, questo qui è proprio quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Quindi la Banca Centrale Americana, la Fed, sta aumentando i tassi proprio perché la domanda è troppo alta. Infatti si definisce, quella degli Stati Uniti, un'inflazione da domanda. Ovvero i prezzi si alzano perché i cittadini domandano di più di quanto le imprese, per svariate ragioni, riescono a produrre. Ora, bisogna fare una differenza con quello che sta succedendo invece in Europa, perché mentre negli Stati Uniti parliamo di inflazione da domanda, in Europa parliamo di inflazione da offerta, che è diversa, perché l'inflazione d'offerta si verifica non quando la quantità di beni e servizi che i cittadini chiedono aumenta, perché quella nel caso dell'inflazione d'offerta non cambia. Ciò che cambia quando si verifica un'inflazione come quella che si sta verificando in Europa è invece che si riduce la capacità produttiva delle imprese. Di conseguenza i prezzi salgono. Ecco, è proprio per questo motivo che molti economisti dicono effettivamente che l'azione della Banca Centrale Europea rispetto a quella della Banca Centrale Americana potrebbe essere meno efficace, proprio perché punta ad indebolire la domanda quando il problema nella zona euro è l'offerta.
E fin qua sulla spiegazione tutto ok. Però perché allora la BCE ha preso questa decisione? Ho rotto di nuovo le scatole a Rossella che stava uscendo dalla redazione, ma l'ho bloccata lo stesso per farcelo spiegare. Anche se mi ha premesso che quello che ci stava dicendo andava preso con le pinze.
Probabilmente l'intenzione della Banca Centrale Europea è quella di aumentare i tassi e di colpire la domanda affinché questa pian piano si possa così raffreddare tanto di andarsi a riequilibrare l'offerta. Indubbiamente è un processo molto più lungo e molto più intricato rispetto a quello molto più semplice e lineare a cui sta dando vita invece la Fed.
Detto in parole povere, se aumentano troppo i costi per chi acquista i beni, alla fine smetterà di comprarli. Quindi la domanda di beni si abbassa e si riequilibra a chi invece i beni li vende, cioè all'offerta. Ora, tutto questo funzionerà? Non lo so, Rossella dice che adesso l'offerta si sta rialzando e quindi è un po' un cane che si morde la coda. Noi continuiamo a seguire cosa succede e a raccontarvelo. Vediamo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Crass Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.